uno strumento di impatto correale.
E il rapporto con la realtà è lesionato, è ferito dalla pratica quotidiana che si ha con la notizia. Io solo questo posso dire di sincero e di vero. Si ha proprio una deformazione del punto di vista, e quindi cose che sono obiettivamente molto importanti, che sono molto importanti per una persona comune che non lavora con le notizie, per chi lavora con le notizie diventano meno emozionanti, meno importanti, quindi il punto di vista diventa più cinico, più asettico, di minore coinvolgimento. Insomma, c'è sempre un lavoro da fare per recuperare un'accettabile umanità, insomma, in un giornalista impegnato a fondo nel proprio mestiere.
Ferrara, lei, bisogna riconoscerlo, scaglia tutta la sua fisicità, mi scusi, non è poco, contro il conformismo, il potere, tra virgolette. Non le viene mai il dubbio che un elefante malandrino può essere anche un po' funzionale al potere, insomma, insolente ma innocuo, in qualche modo capace anche di rafforzare in realtà il conformismo?
Certamente, non solo mi viene in mente, ma penso che sia un tragico destino, il tragico destino di fronte al quale ci troviamo un po' tutti. Io comunque ho sempre trovato dubbia, ambigua la teoria del giornalismo come contropotere. Questo forse mi salva un po'. Scalfari è un grande teorico del giornalismo come contropotere. Grande. È un teorico del giornalismo come contropotere. Scalfari dice, ma io, Gruppo del Mondo, poi l'Espresso, poi Repubblica, abbiamo portato questa scienza e coscienza e identità di quest'Italia che combatte contro l'Italia alle vongole, che combatte contro gli italioti, che combatte contro la volgarità dei tempi, l'abbiamo elevata fino al livello di un grande quotidiano nazionale di informazione. Chi sono io, pensa di sé Scalfari, quando non parla con Pascal, con Voltaire, eccetera, nei rari momenti che questa sua felice vecchiaia gli lascia liberi per pensare ancora alle cose terrene, dice, ma chi sono io? Sono una vestale dell'opinione pubblica, parlo a nome degli italiani, a chi parlo? Parlo ai governanti. Se c'è al potere un governante ostile o nemico, bene, se no io me lo invento comunque un nemico, e comunque nel meccanismo retorico, anche se penso, come pensava Scalfari, che De Mita, Presidente del Consiglio, avrebbe trasformato l'Italia in un paese simile alla Svizzera, perché questo disse Scalfari, o se pensa che in fondo bisogna onestamente, più o meno onestamente, fiancheggiare l'Ulivo, si inventa sempre nella retorica delle sue articolesse l'idea che lui è un contropotere, una vestale dell'opinione pubblica, un sacerdote di ciò che veramente gli italiani pensano, e che lui scaglia verso il potere. Mai ha avuto questa, mai scritto una riga di questo tipo, mai ha avuto questa prosopopea, mai ha avuto questa retorica. Io penso, come ho detto prima, che un giornalista è espressione di un potere contro altri poteri. In genere il potere di quell'espressione di un giornalista è quello del suo editore. Un giornalista, ripeto per evitare equivoci, sempre con uno spirito indipendente, con uno spirito avventuroso, con una bella voglia di fare questo mestiere empiricamente, in modo intelligente, severo verso se stessi, con una moralità particolare, sempre in questo modo qui, quindi non da deficiente, non da portavoce di un gruppo editoriale, quindi da giornalista politico, da giornalista appassionato, da intellettuale, da persona comune, da un giornalista. Però cosa fa? Esprime un potere. E ripeto, non esistono editori puri. Nelle società complesse, industriali, economicamente evolute, forse l'editore puro esisteva quando i giornali erano 5, vendevano in tutto 150.000 copie, erano un gioco tra persone di censo, insomma, no? Nel 700 inglese, The Spectator, forse era un giornale fatto da un editore puro, ma qualunque editore puro oggi è una mezza multinazionale, se è un grande editore internazionale, se è un editore nazionale sulla scala dell'Italia o della Francia o della Germania, è un industriale. L'editore puro non esiste, perché qualunque editore ha bisogno dello Stato. Polemizzano per il fatto che noi abbiamo fatto domanda, ancora non l'abbiamo fatta, ma la faremo credo a marzo, per avere una parte del finanziamento pubblico dovuto ai giornali d'opinione, di tendenza o di partito. Cioè, i soldi, i quattrini che ha preso la stampa italiana dallo Stato, ma non la stampa di qualità, non la stampa che sta in un antimercato, la stampa vera, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, il Messaggero, i soldi che hanno preso dallo Stato non si contano, insomma, no? Li hanno presi direttamente con le provvidenze all'editoria fino a un certo punto, fino al 90-91, poi li prendono attraverso la cassa integrazione guadagni, cioè decretando lo stato di crisi e ristrutturazione, li prendono attraverso gli incentivi per l'apertura delle redazioni al mezzogiorno, li prendono con la defiscalizzazione, ma voglio dire, insomma, anche l'editore puro, che non esiste, perché De Benedetti faceva i computer e anche le telescriventi, quelle sbagliate, la Fiat fa le automobili, vogliamo dire che il Corriere non è della Fiat, diciamo che non è della Fiat, è di Gemina, era di Gemina, Gemina faceva dei bei traffici, come si è visto, finanziari, insomma, sulla piazza di Milano, quindi non era un editore puro non esiste. I giornali si quotano in borsa, sono delle public company, oppure se sono di proprietà di una famiglia, la famiglia Crespi produceva Legnani, fa parte di una classe, della borghesia milanese, ha degli interessi, un quadro di valori, dei punti di riferimento, delle tradizioni. Di puro non esiste niente, l'abbiamo già detto prima, neanche i fenomeni fisici sono puri, sono tutti modificati dall'osservatore, quindi di puro non esiste nulla. Ripeto, non esiste il contropotere giornalistico, esiste una dialettica tra poteri, il giornalismo deve stare in questa dialettica tra poteri in modo trasparente, esplicito. Invece di fare finta di essere indipendenti, di parlare ex cathedra, di essere sopra le parti, di parlare a nome di tutta l'opinione pubblica, un giornalista onesto, secondo me, e serio, fa con intelligenza, con distacco, con spirito di indipendenza il suo lavoro, che è il lavoro di costruzione di una cultura, di un linguaggio, di un'informazione e di un'opinione e di una tendenza all'interno di un quadro determinato, che è quello che è fissato da com'è la società italiana, insomma nel caso dell'Italia. Quindi il conflitto da cui nasce la libertà di stampa, che non è la libertà corporativa dei giornalisti e dei loro editori, il conflitto da cui nasce la libertà di stampa è il conflitto tra diversi gruppi che editano giornali diversi e in concorrenza tra loro. Lì il paese è libero, quando tu puoi mettere su un giornale in concorrenza con un altro giornale, farlo diventare un business, oppure farlo diventare un giornale di nicchia, di informazione qualitativamente più elevata, fare un esperimento, il piccolo giornale, il grande giornale, il giornale popolare, il giornale che ti dà la Bild-Zeitung, che vende 5 milioni di copie e che pubblica notizie che non pubblica nessun giornale serio del mondo, invece il giornale serio, la Frankfurter Allgemeine, che esce tutti i giorni, sembra una bara, una lastra di marmo, c'è cioè quella prima pagina, sempre con gli stessi tre articoli al centro, due notizie in breve, poi anche scritta in tedesco, in caratteri gotici. Oppure il giornale dei sindacati, poi c'è l'Unità, cioè il panorama deve essere vario, deve essere conflittuale, deve essere costruito su un'idea di democrazia funzionante, perché democrazia dei conflitti. E quindi non esiste per me il problema di essere anticonformisti in quel senso lì, anticonformisti nel senso di essere del contropotere. L'anticonformismo nasce dalla cultura, dalle idee, dalla pratica umana, dall'esperienza personale, di gruppo, da strane circostanze che mettono insieme intelligenze diverse, esperienze diverse, tradizioni diverse. Il Sabato era un giornale anticonformista, pur essendo il giornale di Sbardella, pur essendo un giornale che ha fatto alcune delle battaglie più conformiste che io ricordi, per esempio quella che tendeva a edulcorare, a stemperare e a togliere significato alla famosa guerra del Golfo, però era un giornale anticonformista, un giornale fortemente anticonformista, che nel panorama dell'editoria periodica italiana diceva delle cose sgradite al vero potere. Era un giornale finanziato e tenuto in mano da un gruppo di andreottiani, quando Andreotti ancora non era mafioso e andava in piazza San Pietro insieme con D'Alema, e gli andreottiani andavano col bambino in groppa con D'Alema. D'Alema e con Veltroni a manifestare per la pace. Ecco, però era un giornale sgradito all'establishment, quindi era un giornale d'opposizione vero. Poi ci sono dei fior di giornali di establishment che sono, non sono conformisti, se sono ben fatti. Il Corriere di Mieli era il giornale di Romiti, dalla cima dei capelli alla punta dei piedi, il giornale dell'avvocato, il giornale della borghesia finanziaria milanese raccolto intorno all'asse familiare garantito da Mediobanca. Era un giornale di continuità, di rigore, di tradizione, via Solferino, eccetera, eccetera, però era un giornale molto ben fatto e non era conformista perché riusciva, sebbene con tanti errori di cui so che avete parlato nel recente incontro e dialogo con Paolo Mieli, sebbene con tanti errori e con tante cose sbagliate, anche lui le ha riconosciute, però è stato, ed è ancora, devo dire, tutto sommato, ancora quell'impronta, un grande giornale nazionale, perché mentre Repubblica si diventava sempre più provinciale, sempre più piccola nei suoi significati, nel suo modo di intervenire sulle cose, sulle notizie, sempre più bollettino di una parrocchia, diciamo, quella del laicismo di sinistra, eccetera, il Corriere è un giornale che ha sempre mantenuto una grande attenzione a tutti i grandi fenomeni della società italiana, ha saputo commentarli, ha saputo inventare nuove firme, nuovi analisti, interpreti della situazione della giustizia in Italia, pensate a Pane Bianco, ha saputo far valere la migliore politologia italiana, pensate alla funzione di Sartori, ha saputo analizzare e leggere l'economia con i Monti, Giavazzi, Penati, vecchi, giovani, gente diversa, in un modo straordinariamente autorevole, insomma ha saputo fare l'informazione generale sulla politica, sulla Chiesa, su quello che succede nel mondo. Ecco, il giornale può essere bellissimo anche se è anticonformista, è interessante, è capace di far riflettere la gente, anche se è molto vestito, molto paludato, molto autorevole, è molto legato a una tradizione appunto precisa, insomma. Ecco, non è che per me l'anticonformismo non è lanciare sassi in piccionari.
Lei ha detto quasi tutto sugli editori, però vorrei insistere un attimo su questo argomento perché la mia esperienza personale, 20 anni che faccio questo mestiere di editori, l'ho visti tutti i tipi, ho avuto come editori Vesco, ho avuto come editore Berlusconi al tempo del giornale, sono stato 16 anni in Rai, ho visto gli editori di riferimento che poi cambiavano, che poi tornavano, eccetera, adesso sono a Mediaset, però ho sempre visto nei giornalisti il sogno che condenserei nella battuta che fece Montanelli quando uscì dal Corriere che disse che i Crespi non erano i Crespi che pagavano i giornalisti, ma erano i redattori che pagavano gli editori perché li facevano guadagnare. Poi ha cercato di fare editore a se stesso e non c'è riuscito. Comunque è sempre questo sogno del giornalista che vorrebbe essere editore a se stesso, sogno in Italia perlomeno rigorosamente fallito. Secondo lei è possibile?
No.
Perché i giornalisti non sanno fare gli editori o perché, come dire,
perché il panorama economico... Non... Se un giornalista fa l'editore di se stesso diventa un editore. È tanto semplice. E un editore è un industriale della carta stampata. È un signore che deve rendere conto a qualcuno. Il foglio si regge anche perché nei suoi bilanci ci sono gli inserzionisti della Banca di Roma, della Telecom, eccetera, eccetera. È un giornale che non piazzerà mai una bufala su ordine dell'ufficio stampa di una banca o di una grande corporation come la Telecom. Ovviamente è un giornale che si regge anche perché ha come socio di riferimento Sergio Zuncheddu, che è il presidente del consiglio d'amministrazione, che è un giovane promettente costruttore di centri commerciali, insomma un imprenditore sardo venuto in Lombardia a miracolo mostrare, molto bravo, molto capace, molto serio, che ci ha dato una grande mano per fare questo giornale, e questo non significa che sarà mai un giornale, diciamo, non è un giornale fatto per promuovere i centri commerciali. C'è nel nostro, come dire, nella nostra composizione societaria Veronica Berlusconi, che ovviamente non ha messo quei soldi, non tanti peraltro, che ha messo in questa impresa in dissenso da suo marito Silvio Berlusconi, del quale sono un vecchio amico, coram populo, tutti lo sanno, e con il quale ho condiviso anche la battaglia politica del 27 marzo del 94, questo non significa che il Foglio, se non è d'accordo con nel momento in cui Berlusconi dice che vuole improvvisamente fare di nuovo la legge proporzionale, può titolare colto da improvvisa follia, riferito a Berlusconi. Non succede niente, Berlusconi mi tiene un po' in broncio la settimana e poi si abitua. Naturalmente però è un giornale, se qualcuno mi dice fai un giornale berlusconiano, all'ingrosso mi metto un po' a ridere, perché sono cose appunto non... Ma gli posso anche rispondere di sì, non è quello il punto, tu mi devi dire se ti do le informazioni, le analisi, i commenti in modo trasparente che tu puoi giudicare, che tu puoi dividerti, puoi dire di sì, puoi dire di no, puoi... cioè sei messo in grado, hai un elemento di reattività e quindi di curiosità, di interesse verso questo giornale, e se c'è decenza, se c'è dignità, se c'è autonomia intellettuale, psicologica, morale, ma non indipendenza di principio. L'indipendenza di principio non esiste, insomma. Se mi mettessi a fare l'editore improprio, proprio vuol dire ci metto i miei soldi, l'editore è un signore che rischia i suoi soldi, è chiaro questo, questo non è mai stato molto chiaro, né a Montanelli, né a Biagi, né a nessuno di loro, non... è perché appunto è più comodo l'idea della corporazione che è al di sopra di tutto, anche dell'editore, insomma, no, appunto questa battuta è classica, sono io che gli porto i soldi all'editore, non è precisamente così, è l'editore che ti paga lo stipendio, è l'editore che ha messo a disposizione le macchine, che ha investito, che ha rischiato il suo capitale, se perde è lui che ci rimette i suoi quattrini. Questo non è un dettaglio trascurabile, solo una grande ipocrisia può trasformare questo fatto, separato dalle opinioni, in un dettaglio trascurabile. Non è un dettaglio trascurabile, questo non significa che si debba essere schiavi di un editore. Esiste l'istituto delle dimissioni, esiste la possibilità di combattere le proprie battaglie civili, di scegliere un altro editore, la libertà, ripeto, è questa, è il confronto fra editori diversi. E ripeto, se anche riuscisse, se Montanelli fosse riuscito con il piccolo, diciamo, comitato editoriale che aveva messo insieme, eccetera, con finanziamenti di vario genere, per esempio c'è la società dei redattori del Monde, quello è un esempio riuscito, diciamo, no? Le Monde, questo famoso, grande giornale internazionale che si pubblica a Parigi da tanti anni, è un giornale di proprietà della società dei redattori. Cioè la società dei redattori ha, ci sono molti altri capitali, ma la società dei redattori ha sempre una sorta di diritto privilegiato di influenza sul giornale perché ne possiede quote decisorie per statuto. Però la gente si dimentica che Le Monde è diventato questo, poi diventerà un'altra cosa, eccetera, eccetera, ma è un giornale nato su invito... questo giornale è campione dell'indipendenza, dell'obiettività, eccetera, eccetera, su invito del generale De Gaulle. Subito dopo la liberazione fu De Gaulle, essendo tramontato il vecchio giornale Le Temps, a dire a Hubert Beuve-Méry, mio caro Beuve-Méry, fate un grande giornale autorevole parigino che faccia vedere al mondo di che cosa noi siamo capaci e qual è la nostra cultura e identità nazionale, qual è il ruolo e il peso della traccia del mondo. Beuve-Méry fece questo giornale, poi ha litigato con De Gaulle, poi la proprietà è evoluta, ci possono essere dei momenti in cui i giornalisti contano di più in una proprietà, dei momenti in cui contano di meno, ma insomma la società dei redattori del Monde, pubblicando il Monde, ha una sua politica da fare, ha un suo rapporto con gli altri poteri. Adesso le cose gli vanno bene, vendono copie, il giornale è inattivo, sono apparentemente nel fulgore della loro indipendenza e libertà, ma ancora... 4 anni fa stavano per chiudere, dovevano chiedere al governo, una volta a quello di Mitterrand, poi vince Chirac, le elezioni lo devono chiedere a Chirac, interventi, aiuti di ogni genere, devono chiedere nuovi capitali, rivolgersi al mercato dei capitali per essere irrobustiti, perché hanno bisogno di nuove macchine, di una nuova tipografia, di una nuova redazione, devono tagliare, quindi hanno un problema di rapporto con i sindacati, che sono un'altra potenza economico-sociale che condiziona la vita dei giornali. Insomma, non esiste il giornalista in vitro, il quale fa della libertà un esercizio solipsistico, personale, non esiste.
C'è qualche broncio che le fa paura? C'è stato il broncio di Berlusconi, oltre a quello del lettore per questa risposta di Montanelli, c'è qualche broncio che le fa paura, onestamente? Che dice, oddio, quello si...
Beh, insomma, la mamma.
È meglio la televisione o la carta stampata? o meno peggio, o meno ipocrita.
Per ridere viene da dire questo, ogni tanto qualcuno mi dice, ma perché non torni alla televisione, c'hai delle offerte? Io sono un po' stanco della televisione per questo motivo, perché la televisione non ha acquisito quel tanto di autorevolezza. Io ci ho provato a fare la mia battaglia in questa direzione, combattendo, dico, la televisione avrebbe dovuto acquisire, non l'ha acquisita, quel tanto di autorevolezza che le consenta di combattere ad armi pari con una carta stampata. In realtà chi fa televisione è giudicato e chi scrive sui giornali giudica. E questo mi dà un po' fastidio, francamente, perché insomma alla fine è più comodo scrivere sui giornali. Non so se mi spiego. C'è questa idea che la televisione è il luogo, per definizione, in cui si fanno spettacolini commerciali e si vende pubblicità, si vendono pannolini e si partecipa a lottizzazioni. Invece i giornali sono il luogo dove si crea la cultura della comunicazione. Ma allora, insomma, se la televisione non riesce ad emanciparsi da questa, la televisione italiana, dico, non riesce ad emanciparsi da questa specie di tabe ereditaria che si porta appresso, resta così di basso livello all'ingrosso, come genere, voglio dire, vabbè, allora uno poi non ha tanta voglia di andare lì, in quella graticola, a farsi spennare. Preferisco spennarlo il pollo che essere spennato come un pollo televisivo.
Dunque, lei ha avuto un'esperienza abbastanza, credo, unica nella storia del giornalismo, se non dico sciocchezze. Voglio dire, ci sono diversi giornalisti che sono diventati uomini politici importanti, sono diventati Spadolini, di ministri che diventano, che ritornano a fare i giornalisti, che vanno a dirigere un giornale, non mi ricordo così a spanne. Dal punto di vista di un ministro, qual è il peggior, c'è un difetto? Come giudica la categoria? Qual è il peggior vizio della carta stampata, dei giornalisti della televisione? Quando usciva e vedeva tristi microfoni che non salivano, piuttosto che...
No, quella è una cosa che riguarda la classe dirigente, la politica italiana, una battaglia tra l'altro che ho fatto senza grandi successi. Non capisco perché il Presidente degli Stati Uniti deve parlare dietro un'immagine ellissoidale del mondo, raramente, oppure nel prato della Casa Bianca, a distanza di sicurezza, circondato da 35 persone del servizio segreto, sullo sfondo c'è sempre un elicottero, una vaga idea che si stanno decidendo le sorti dell'universo, eccetera, eccetera, poi parlano i suoi portavoce che sono tutti laureati a Harvard, che guadagnano, non so, delle belle cifre, che parlano un magnifico inglese, dietro delle tribunette, e noi dobbiamo sempre avere il Presidente della Repubblica con la sciarpetta bianca in mezzo a tutti che lo assalgono, addirittura Berlusconi gli hanno messo, poveraccio, un microfono nei denti, ha dovuto gridare cribbio e andare a curarsi perché gli hanno rotto un incisivo. Cioè, siamo da questo punto di vista un paese da burla, no? Da burla. Niente, la mia battaglia è servita soltanto a Palazzo Chigi a attrezzare meglio quell'orrenda saletta, sembra che parlino sempre da una questura. Ma è tutta così l'Italia, insomma, se tu vai al Quirinale, frequenti il Quirinale, che pure è pieno di bellezze straordinarie, c'è la collezione Ludovico, insomma, è uno dei posti più belli di Roma, oltretutto uno dei posti più belli del mondo, e poi ci sono i corazzieri, che sono bellissimi, i loro cavalli, le scuderie, tutto quello che volete, però poi al dunque la prassi, la burocrazia, eccetera, eccetera, è sempre una prefettura di serie B. Perché è uno Stato giovane, non è anche il bello dell'Italia, se vogliamo, tutti, forse alla fine forse anche meglio così. Però ecco, io da ministro avevo la sensazione che i giornalisti fossero vittime anche loro, come anche gli uomini politici, di questa concezione da marciapiede dell'informazione, insomma, no, appunto, la ressa dei microfoni, l'inesistenza di un etica. Io ero considerato io ero abbastanza amato, credo, come portavoce del governo e come ministro che stava lì a Palazzo Chigi, perché davo delle informazioni serie, veritiere, eccetera, anche se lì dovevo dare delle informazioni su un circo più che su un governo, perché quindi erano anche delle informazioni un po' acrobatiche, però insomma le davo, eccetera. Però era uno sforzo personale, ci sono altri che l'hanno fatto anche forse meglio di me, ma sono sforzi personali, non c'è un'etica della comunicazione, cioè l'idea che quando c'è una riunione ufficiale, pubblica, c'è un un forum, un punto in cui si concentrano dei giornalisti che hanno diritto a fare delle domande civilmente e compostamente e a ricevere delle risposte. Questa è una cosa che non c'è. L'idea di fondo è: si riunisce il governo, lo Stato Maggiore o si riuniscono, la cosa deve essere semisegreta o semipubblica e i giornalisti devono raccontare più che delle notizie e dare delle risposte a domande ufficiali e formulate ufficialmente pettegolezze e retroscena. C'è un rovesciamento dell'ordine delle priorità. Nei paesi normali, dove lo Stato funziona e la stampa è attendibile e autorevole, succede che la politica produce delle notizie, i giornali le riproducono, le raccontano e le analizzano dopo averle acquisite queste notizie, questi fatti dalla politica. E poi c'è il retroscena, dopo c'è Gola Profonda, dopo c'è lo scandalo, dopo c'è tutto, c'è addirittura, abbiamo visto recentemente, insomma, quello che c'è, pure il Sexgate, così lo chiamano. Ma c'è tutto il resto, però, insomma. Da noi invece, sì, che ho sintetizzato, da noi invece è tutto Sexgate, anche se bisogna usare le basi, se bisogna dare l'uso delle basi americane in Italia, eccetera, è tutto un piccolo retroscena, sembra sempre una cosa nelle culisse, dietro le quinte, insomma, ecco. Lì no, lì sulla guerra uno ha diritto dell'informazione dal Pentagono, dell'informazione da Washington, è abbastanza normale, insomma, sono anche tenuti a dare un'informazione seria che poi influisce sulla borsa, sempre c'è il mercato, calmieratore, la borsa non accetterebbe, la borsa nostra è una borsa finta, come sappiamo tutti, dove 7-8 gruppi decidono l'andamento borsistico, magari sempre meno, spero che il paese modernizzi, si stia modernizzando, ma insomma ha molti elementi di caducità, la loro borsa è invece una cosa che non accetterebbe un'informazione sfilacciata, perché sarebbe una turbativa continua all'andamento dei mercati. Quindi loro l'informazione la danno secondo i fusi orari, che sono molti negli Stati Uniti d'America, una cosa seria.
Io, prima di lasciare spazio alle domande del pubblico, ne approfitto, e credo che si interessi un po' di tutti, per fare una domanda che, come dire, esula un attimo dal giornalismo. A Ferrara però è una cosa che, come dire, ho voglia di chiedergli. Cosa ne pensa di questo DR di Cossiga e di questo fatto un po' strano che è successo oggi, cioè di un Formigoni che è più attratto da Cossiga che da Berlusconi e di un D'Onofrio che è più attratto da Berlusconi che da Cossiga?
Ma adesso le attrazioni di Formigoni e di D'Onofrio sono una cosa sulla quale non ho riflettuto. Cossiga, noi abbiamo raccontato questa battuta in un nostro editorialino sul Foglio che circola a Roma, che è come uno che ha fatto il capo stazione e adesso è obbligato a giocare coi trenini, perché insomma un ex presidente della Repubblica che ha avuto un cursus honorum come il suo, che debba stare lì a fare un partito con le schegge del Polo, le schegge dell'Ulivo, mettere insieme Scognamiglio, l'onorevole Savelli, un po' di deputati mastelliani, insomma che debba star lì a fare scissioni e ricuciture, è una cosa un po' strana, insomma, sembra quasi un gioco, una cosa un po' surreale. Però andiamo alla sostanza. Cossiga ha individuato uno spazio politico che c'è, quello di un partito fuori del vecchio Polo per le Libertà, che però si collega e si può collegare a questo Polo per le Libertà, con due diverse velocità. Verso la destra, di Fini, un rapporto solo elettorale, paragonabile a quello che l'Ulivo ha con Rifondazione Comunista, un accordo solo eventuale di desistenza elettorale, stante l'attuale legge elettorale. E invece con Forza Italia, che è il grosso partitone moderato che sta al cuore del Polo, potrebbe avere un rapporto più intimo, più serrato, di vera e propria alleanza politica di governo. Secondo me non è affatto negativo che ci sia un allargamento, sia pure al di là dei confini del Polo, dell'area di opposizione. L'unico dubbio che ho è se si tratti di un partito di vera opposizione, perché così è un uomo che ama molto il paradosso e quindi costruisce un partito alternativo alla sinistra e vota la fiducia al governo delle sinistre. questo è strano, no? È una cosa che fa riflettere. Sarebbe stato più normale se così avesse regolarmente votato la sfiducia al governo Prodi, avesse detto noi siamo all'opposizione rispetto al governo nella sua totalità, certo siamo una forza di ispirazione, di cultura, di matrice cattolica, siamo una forza di centro moderato, quindi dialoghiamo con Prodi, dialoghiamo con i popolari, dialoghiamo con il centro che sta dall'altra parte, ma siamo alternativi a questa coalizione. Se lo avesse detto e se lo dicesse con più chiarezza, ne guadagnerebbe in significato politico, in chiarezza politica, in linearità politica, mi pare tutta la sua impresa. Comunque non credo che si debba trasformare la nascita di questo partito in un'occasione di rissa e di lite, insomma. Il centrodestra è in uno stato non buono, fare l'opposizione a questo governo, noi del Foglio lo abbiamo spiegato subito con molta lucidità, non era facile, sarà lunga, sarà dura, sarà una lunga marcia, bisogna ricostruire una classe dirigente alternativa. Non è facile perché la coalizione di centrosinistra ha inglobato parecchie professionalità politiche, la sinistra democristiana, l'ex partito comunista, la Banca d'Italia, gran parte dell'establishment finanziario ed economico italiano, insomma hanno messo insieme una rete di alleanze, di convergenze forte che dà un timbro alla guida del paese. Hanno le idee chiare, sanno cos'è la tattica, sanno cosa sono gli obiettivi di fondo, mediano tra di loro le posizioni. Naturalmente poi può succedere che esploda tutto con la guerra irachena, può succedere che si rompa la maggioranza, non credo, ma può succedere. Però insomma, all'ingrosso il giudizio medio che si deve dare è quello di un'operazione politica forte, solida. E quindi è più difficile fare l'opposizione, creare una rete, una coalizione sufficientemente ampia nella quale si riconosca un numero sufficientemente ampio di italiani e che esprima e che abbia, se tenete conto anche dell'aggressione dei magistrati forcaioli a Berlusconi, che abbia credibilità del governo del paese. Mi pare che Cossiga possa, se soprattutto si chiarirà questa sua traiettoria politica, possa diventare un elemento di forza e un elemento di debolezza. Se non fanno pasticci, se non creano, ripeto, una specie di guerra civile nel centrodestra, che sarebbe sbagliata.
Bene, direi che c'è spazio adesso per le domande.
Se veniamo qui al microfono, perché siamo collegati con gli altri, così sento anche le domande. Magari ne assommiamo a due.
Buonasera. Senta, io vorrei fare questa domanda. Prima abbiamo parlato del fatto che appunto non esiste in realtà un fatto separato dall'opinione. Allora io vorrei domandare, soprattutto in relazione alla sua esperienza di direzione del settimanale Panorama, quanto l'immagine, che anch'essa è un'interpretazione della realtà, no? Per quanto possa apparire a prima vista più obiettiva rispetto alla parola scritta, quanto appunto si possa far politica attraverso l'immagine, che peso ha l'immagine all'interno dei settimanali, quanto l'immagine solamente di supporto è casuale oppure quanto invece incida insomma all'interno della linea editoriale.
Ecco, premesso che ho apprezzato i toni di sincerità, di passionalità che ha messo nel suo intervento, desideravo avere il suo punto di vista su un paio di cose. La prima è come, non per moralismo per carità, ma come si concilia il fatto che le classifiche del Foglio, e giustamente, in una nicchia un po' selettiva, con quel titolo molto sintetico sul Sexygate, no? E il secondo è, parlando dell'indipendenza dei giornalisti o della dipendenza, se è vero che una vignetta può essere diciamo più influente di un articolo, non considera che Forattini sia un giornalista indipendente all'interno di quel vascello che naviga da 20 anni che si chiama Repubblica? E infine una piccola curiosità, se ritiene di rispondere, se il Biagino è scomparso per prudenza legale o per scelta editoriale dal Foglio di Fogli, e se la scomparsa dal Foglio di Fogli di Massimo Fini sia legata in qualche misura a un articolo velenosissimo apparso qualche tempo fa sul Borghese.
Non è scomparso.
Sì, lo so che è stato riproposto, ma con un articolo di novembre però.
Sì, ma infatti io quell'articolo del Borghese non l'ho letto, ma poi vi racconti i rapporti con Massimo Fini, vi faccio divertire. Ma non è scomparso.
Io direi che c'è abbastanza carne al fuoco per dare una risposta, oppure facciamo anche questa domanda, ok.
Buonasera. Io volevo farle questo tipo di domanda. Lei diceva, e sono d'accordo, sull'opportunità e sulla positività di un panorama editoriale variegato, articolato, con diverse voci. Ecco, le volevo domandare, lei ritiene che il panorama editoriale italiano abbia queste caratteristiche o meno? E a mio avviso, e non volevo così un suo parere al proposito, io ritengo che nel giornalismo di oggi manchi un pochino un elemento che lo qualificherebbe, ed è un po' il coraggio. Giuliano Ferrara è sempre stato un uomo di grande coraggio, insomma la sua ultima battaglia non editoriale ma anche politica, di rincorrere il magistrato Di Pietro per il collegio del Mugello, è stata un'ultima testimonianza di questo suo coraggio. Questo coraggio che però tradotto anche sul piano editoriale le ha portato anche a fare alcuni scoop che hanno richiamato poi l'attenzione di tutta la stampa italiana e internazionale, e mi riferisco per esempio all'ultimo da direttore di Panorama, quando ha portato alla luce lo scandalo della Somalia. Ecco, quindi accanto a tutti quegli altri elementi che noi richiediamo a un giornalista, professionalità, etica personale, ritiene che anche il coraggio debba essere un elemento importante per chi fa questa professione, e quanto sono coraggiosi i giornalisti italiani a suo avviso? Grazie.
Bene, cerco di rispondere brevemente perché altrimenti facciamo molto tardi, perché tutte le domande sono potrebbero essere occasione per un'alluvione di parole. Le immagini sono ancor più delle parole tagliate, sono una selezione ancor più delle parole, perché le parole lasciano qualcosa attraverso il gioco della sintassi, la loro ambivalenza all'immaginazione. Le immagini invece la fissano. Insomma, se voi prendete Prodi fotografato sul giornale, è un uomo di sconvolgente volgarità, di assoluta, o anche Di Pietro, prima della transazione era orribile. Se vedete invece Prodi fotografato sul Corriere, è una persona normale, certo non è un Adone Prodi, insomma, però è una persona normale. Berlusconi a volte sui giornali ha persino i capelli, diciamo la verità. Un po' ne ha, ma insomma ne ha troppi sul giornale, sono foto di tanti anni fa. E Giuliano Ferrara, per esempio, se lo vedete sull'Espresso è una cosa terrificante, una cosa mostruosa. Insomma, altri giornali mi rendono un po' più giustizia. Ora, neanch'io sono proprio una ballerina di prima fila della scala, però insomma, mi si può ritrarre con maggiore bonomia. Insomma, le immagini delle persone, ma anche le immagini. Il Manifesto ha pubblicato per 3 volte consecutivamente l'immagine di un soldato bruciato dalle bombe durante la guerra irachena per significare la sua opposizione alla guerra. Non è un'immagine, è un manifesto. Si legge come manifesto, si legge come manifesto politico, cioè come. Ed è unilaterale, insomma, le immagini sono ancora più unilaterali delle parole. E questo naturalmente lo si vede anche al desk di un giornale come Panorama, dove la grafica, le fotografie, le copertine, insomma tutto questo è molto importante. E quindi anche lì c'è una politica delle immagini. Per arrivare al caso della Somalia, per esempio, ma no, a quello ci arriviamo dopo. Il titolo del foglio sul Sexygate, dunque prima di tutto questo riguarda poi in generale il foglio dei fogli. Allora, il foglio dei fogli non è un'idea mia, un'ottima idea, ma non è mia. È di Giorgio Dell'Arti, che è un giornalista di Paese Sera, poi di Repubblica, poi faceva il venerdì di Repubblica, poi ha tentato delle imprese sue personali come Wimbledon, un giornale letterario, eccetera, che non sono andate bene. Poi, siccome è uno spiritaccio indipendente, eccetera, ha messo su un suo service, cioè alcuni giornalisti alle sue dipendenze con i quali organizza dei service esterni, no? Produce, non so, un inserto per il Messaggero sulla televisione. Insomma, un giorno è venuto da me e mi ha detto: che ne diresti di fare un giornale fatto di articoli che sono apparsi sulla stampa italiana? E io ho detto: mi sembra un'ottima idea, un giornale. Io ho detto, mi sembra, il titolo potrebbe essere Il Foglio dei Fogli, noi abbiamo anche la collocazione che è il lunedì, che è il giorno migliore per noi. Noi non possiamo pubblicare Il Foglio il lunedì perché costerebbe troppo, perché bisognerebbe avere il lavoro domenicale, invece facendo quell'edizione la puoi chiudere il venerdì sera o il sabato mattina. Tu hai l'attrezzatura, gli strumenti, l'idea è tua, fallo. Naturalmente, essendo l'edizione di lunedì del Foglio, io ne sono il direttore, lui mi consulta, mi ha consultato anche per il titolo sul Sexygate, eccetera, nelle cose importanti, ma su tutto il resto io sono una persona molto tollerante, non amo avere un rapporto schietto, siccome Dell'Arti partecipa anche editorialmente del rischio d'impresa, perché guadagna sulle copie vendute e quindi, diciamo, è in qualche modo anche coeditore del Foglio dei Fogli, io rispetto molto questa sua condizione, quindi lui è il curatore del giornale, le scelte degli articoli da pubblicare sono assolutamente sue, quindi lui può pubblicarne anche 5 a settimana di articoli di Massimo Fini, io non gli dico nulla, non, neanche storco un baffo, anche perché Massimo Fini è un po' matto. Un giorno viene da me e mi dice che sono Sofia Loren, un altro giorno mi dice che sono il parafreniere di Craxi, un altro giorno viene e dice sei l'unico che è riuscito a uscire dalla televisione in modo glorioso, poi mi chiede di fare un libro con lui, poi, cioè, è una persona complessa, con una personalità e una psicologia molto complicata, non antipatica, non specialmente simpatica a me, ma neanche antipatica, con la quale non ho voglia di incrociare le spade, perché nella vita poi uno ha tante cose da fare, non mi sembra divertente la polemica tra gli opinionisti, eccetera, eccetera. Quando mi scrive delle lettere un po' insolenti, adesso non me ne scrive più, naturalmente al Foglio io gli davo delle risposte, eccetera, anch'io un po' insolenti, ma insomma, ecco, quella è una... tendo a non leggere il borghese, so che faccio male, ma non lo leggo, e quindi perché bisogna fare delle scelte, il tempo è un ente finito. E quindi diciamo, quella questione lì non mi riguarda, e veramente sono felicissimo. Detto questo, Fini è molto bravo, spesso scrive delle cose molto divertenti, molto anticonformiste, molto, molto curiose, eccetera, eccetera. Non è solo un manierista del bastian contrarismo, insomma, è anche spesso una persona è colto, sa andare al cuore delle cose, eccetera. Quindi sono contentissimo se Dell'Artico ripubblica nell'edizione dei Comuni del Foglio, eccetera, eccetera, ma ha il viaggino, anche il viaggino è stata una decisione di Dell'Arti, anche l'idea del viaggino è stata sua ed è forse una delle più straordinarie delizie di quel giornale. Lì vi posso dare, insomma, vi posso dire che lì c'è stato un vero scontro con Biagi, perché non è affatto un uomo di spirito Biagi, e quindi non ha preso la cosa con simpatia, e naturalmente noi abbiamo dovuto spiegargli che, insomma, nelle regole del mestiere, cioè che lui per 40 anni ha sfottuto mezzo mondo, ha preso in giro mezzo mondo, e gli altri possono prendere in giro un po' lui, in modo poi bonario, è una ripubblicazione di battute prese dai suoi articoli. Non so perché l'abbia interrotto, per discrezione, per vera discrezione, sostanzialmente non gliel'ho chiesto, cioè gli ho detto, ho notato che ha interrotto il viaggino, ho detto sì, perché era passato il tempo del viaggino, perché... mi andava bene questo bando, diciamo, di concorso, gli ho detto: perché escludere la gente non giovane? Quindi lui ha messo per giovani, ma in fondo l'età non importa, perché trovo assurdo che uno stimoli a partecipare, a scrivere, eccetera, solo i giovani. Anche le persone non più giovani hanno il diritto di... Tra l'altro sono l'immensa maggioranza della popolazione, quindi mi sembrava sbagliato. Ecco, quindi anche il titolo sul Sexy Gate è suo. Michele Buracchio, direttore capo del Foglio, è testimone, eravamo in automobile, mi ha raggiunto per telefono sabato mattina sul telefonino, me lo ha letto, era un titolo scandaloso e turpiloquente, con una parola chiave del titolo che non si legge mai sui giornali. Ad istinto gli abbiamo detto subito di sì. Perché? Perché peggio di una parola scandalosa c'è solo l'eufemismo che allude a una parola scandalosa. Insomma, da 5-6 giorni noi su tutti i giornali sentivamo sempre alludere a questo atto sessuale che presunto che si era compiuto su un divano della Casa Bianca e che coinvolgeva l'uomo più potente del mondo, sempre con un eufemismo, uno diverso dall'altro. E c'era questa sproporzione tra il caso e le sue conseguenze, quindi Wall Street, l'America, la guerra, tutto appeso a questo filo così esile. E allora abbiamo detto, ci ha pensato dell'Arti, ha fatto bene, è stata una cosa intelligente, e noi gli abbiamo detto di sì. Per questo, perché istintivamente sentivamo che era una piccola lacerazione linguistica, dopodiché io non, infatti invece mi sono arrabbiato sempre con Buracchio che sta lì, perché poi il sabato successivo la parola è ricomparsa anche sul Foglio normale, in un articolo in cui si parlava di queste cose qui, invece quello è sbagliato, quello era una cosa ridondante, inutile, non è che poi uno deve fare del turpiloquio, dopo diventa una cosa stupida. Quello è stato invece un errore blu, non avremmo potuto farlo, non avremmo potuto ripubblicarla, però quel giorno lì ha avuto una sua funzione, insomma, ecco. Non l'avrei fatto se avessi diretto, cosa che non mi succederà mai nella vita, il Corriere della Sera, naturalmente, ecco. Ho detto di sì, non avrei detto di sì a De Rosa o a Verdelli se fosse stato al posto di De Bortoli, due direttori del Corriere della Sera, se mi avessero telefonato e ci facciamo quel titolo, perché è una cosa che appunto si può fare, perché i lettori del Foglio sono lettori che, come dire, insomma, si presume che possano fare la meta lettura del giornale, cioè leggere il giornale un po' da esperti, ecco, cercando di capire il senso di una...
Mi è sembrata una portatura, quello che lei spesso ha fatto rilevare quando l'Espresso pubblica la Giulina Nuda, per forzare un po' la chiamata.
Un conto è una cassetta pornografica, un conto è una parola che squilla in un titolo politico, perché poi...
Sì, certo.
No, ripeto, io ci ho visto più l'elemento dello scandalo nel linguaggio, quindi un modo di far venire alla luce una cosa che c'era e che bisognava venisse alla luce. Il coraggio. Corattini, insomma, sì, è stato un grande vignettista. A me piace Vincino, sono proprio innamorato di Vincino, piace solo Vincino. Il coraggio, ecco, il coraggio, la Somalia, questa storia qui. Ora, il coraggio non ce n'è tanto. Non ce n'è tanto in nessuna professione, non... giusto quelli che fanno... come si chiama, lo sci estremo, o quegli sport che si... Insomma, il coraggio ce n'è in genere sempre poco. E anch'io non so bene se sono poi una persona coraggiosa, una persona incosciente, una persona narcisista. Bisogna vedere, poi il coraggio è una cosa così complicata, andare a vedere cos'è veramente coraggioso. A volte è coraggioso tirare avanti, curare. Per esempio, le mie dimissioni da Panorama non sono un atto di coraggio. Sono un atto di... come dire, di stanchezza, di sconcerto, di fronte alla necessità di vivere assegrate, cosa che non augurerei al mio peggiore nemico, tutta la propria giornata. Non è Sì, devo dire, lì sono stato abbastanza coraggioso, ma coraggioso, non coraggioso per ragioni politiche, badate, cioè su quello non ho mai avuto nessun dubbio, non è che io ho fatto tutti quei discorsi che dovevo fare perché li ritengo giusti, ma se avessi pensato, pubblico o non pubblico, delle fotografie che dimostrano maltrattamenti gravi di tipo sadico ai danni della popolazione somala da parte delle truppe italiane, sulla base della maggiore o minore convenienza che la pubblicazione di queste fotografie arreca al Polo per le Libertà o a Silvio Berlusconi, eccetera, insomma, mi sarei sputato in un occhio allo specchio. Ripeto, esiste una misura poi di moralità intrinseca alla professione giornalista, è come l'orafo, come l'artigiano, insomma, no? Un orafo lavora per il re, alla corte e fa le cose, però se poi il re gli dice di mettere nell'oro il piombo, e lui dice no, maestà, io sono un orafo, il piombo se lo fa lavorare dall'impiombatore, non so se mi spiego. Quindi l'idea anche solo, quindi non era un problema politico, su quello proprio non esiste il discorso, una grossa notizia come quella, abbacinante, abbagliante addirittura. No, il coraggio è consistito nell'atto di non dormirci un paio di notte, di fare la verifica, eccetera, eccetera, e poi alla fine la verifica per fortuna è andata bene, nel senso che erano tutte cose vere, abbiamo fatto con scrupolo il nostro lavoro, salvo la bufala che abbiamo ammesso anche lì, insomma mi pare che ci siamo comportati con molta dignità. Su tre grandi notizie che avevamo dato, una non era vera, però le tre vere, lo stupro, eccetera, erano documentate. Il coraggio lì stava nel fatto che se fosse stata finta, se fosse stata una beffa, se fosse stata una cosa costruita per estorcere dei soldi, eccetera, eccetera, che non corrispondeva alla realtà, insomma, ovviamente non sarei uscito molto bene professionalmente dalla pubblicazione di quelle cose, invece no, ma lì coraggio, perizia, capacità, senso professionale, intuito, chiamiamolo come vogliamo, insomma. Comunque la cosa si doveva fare, si doveva pubblicare e anche lì non è un coraggio cieco. Un altro, se il direttore di Panorama fosse stato probabilmente l'attuale direttore dell'Espresso Rinaldi, che invece quelle fotografie le ha giudicate un falso e le aveva respinte, prova di somma imperizia, se fosse stato Rinaldi, probabilmente su quello scandalo avrebbe fatto una cavalcata che durava 2 anni, cercando in tutti i modi di distruggere l'onore dell'esercito. Perché? Ma non per cattiveria, perché Rinaldi si considera o comunque fa parte di una couche, di una cultura e di un punto di vista, di un angolo visuale tipo così, insomma, no? Anti-istituzionale. Io mi sono limitato a dire la verità, pubblicare la notizia, nello stesso fascicolo in cui era pubblicata quella cosa c'era un articolo di Sergio Romano intitolato Rispettare l'esercito. Ho cercato di frenare l'arroganza dello Stato Maggiore che voleva cancellare la verità, non si cancella la verità, l'ho fatto lì, l'ho fatto in televisione, diciamo, ho fatto fronte alle mie responsabilità di giornalista mantenendo una mia visione, una mia analisi, una mia collocazione del fatto dentro la realtà italiana, cioè non ho mai pensato che quei barà fossero dei mostri, non ho mai pensato che l'esercito dovesse essere smantellato, non abbiamo mai proposto di sciogliere la Folgore, abbiamo detto che dovevano dimettersi 2 generali responsabili dell'operazione in Somalia, questo sì, ma non che dovessero dimettersi perché li ritenevamo responsabili di quello che era successo, ma perché erano responsabili della interruzione della catena di comando. Se l'esercito era andato allo sbando bisognava che si capisse, insomma, siccome ci saranno altre missioni, c'è stata quella in Albania, ecco, quella in Albania è avvenuta dopo che Panorama ha assolto il suo dovere civile di denunciare lo scandalo, potete stare certi che i capi della missione in Albania sono stati molto più attenti dei capi della missione in Somalia 4 anni prima a fare in modo che ci fosse il rispetto della dignità delle persone e che, diciamo, ci fosse una rigorosa catena di controllo che non lasciasse margini. Poi può sempre succedere, insomma, l'incidente. Ma... Bene.
Dai, prendiamo ancora una.
due brevi domande. Una, a sentirla parlare rispetto agli interventi di Mieli e Lerner, visto che comunque tutte e tre avete, diciamo, espresso un'idea di giornalismo molto vicina all'attività politica, sentendo gli altri due si ha come l'impressione che si vede e si capisce quali reali interessi difendono. A sentir parlare lei sembra, come dire, con tutta l'onore della cosa, uno spirito libero. Mi permetto di fare questa notazione, è come se il Polo oggi mancasse di questa trasparenza, cioè di quali reali interessi difende. Uno. Due, un giudizio sul clima, diciamo, culturale in cui che respirano i giovani, di apatia politica e di nichilismo, diciamo di sì.
Sì. Non ho capito bene la prima domanda. Me la può ripetere?
È come se questo rapporto forte tra giornalismo e politica presupponesse, diciamo, un ruolo del giornalismo di difesa anche di alcuni interessi ben concreti, economici o no. Sì, sì, di difesa concreta. È come se, appunto, sentendo, perché poi l'hanno detto anche...
Ho capito, adesso so come collocarlo. Facciamo un esempio classico. Berlusconi è proprietario di televisioni che ha fondato, no? È di una grande industria. Allora, io come la penso? Io da sempre la penso in questo modo qui. All'inizio degli anni Ottanta avevo già lasciato il Partito Comunista e mi ritrovavo spesso a Roma nei salotti, diciamo, progressisti, i miei amici, insomma, che erano, io ho mantenuto molte delle mie vecchie amicizie, e mi domandavo sempre, dico, ma perché ce l'avete tanto con questo Berlusconi? Lo odiavano, le paillette, il varietà, le TV private che avevano involgarito l'Italia, eccetera. Ma cosa dite? Non capite che è un aspetto della modernizzazione del paese che attraverso la vendita della pubblicità ha creato un nuovo mercato, che la rottura del monopolio televisivo di Stato è una cosa importante? Cioè, per me il fenomeno Berlusconi è sempre stato, anche industrialmente, un fenomeno politicamente positivo. Berlusconi aveva assolto, fondando quelle televisioni e facendo tutti i quattrini che ha fatto, fondando quelle televisioni, nel mercato nazionale, certo vedevo anch'io i limiti, non si vive di solo Dynasty, di solo Dallas, di solo Stranamore, però vedevo l'elemento forte, propulsivo, non soltanto economico, industriale, ma anche politico e civile. Dico, prima o poi dovrà fare dei telegiornali, questi telegiornali saranno competitivi con quelli della RAI. Non pensavo allora, all'inizio degli anni Ottanta, che sarebbe finito addirittura in politica a fare combattimenti di... Questo cosa vuol dire? Vuol dire che su una questione molto concreta, quindi su una battaglia che è nata nella società con un conflitto di interessi, che la RAI aveva i suoi interessi, avrebbe voluto mantenere il monopolio, altri imprenditori hanno avuto interesse a entrare nel business televisivo, ci hanno provato e sono stati sconfitti da Berlusconi, che loro sono falliti e Berlusconi li ha comprati, rilevati e ha creato la sua struttura di tre reti, ha battuto la Mondadori, ha battuto Rusconi, perché era più bravo, perché era più capace, perché ha avuto le intuizioni più giuste, niente di sovrumano, però un gran talento, una grande determinazione. Questo è un caso in cui io, questo è stata una costante, voglio dire, della mia formazione. Poi Berlusconi era anche amico di Craxi, probabilmente lo finanziava, come esattamente come l'Enel finanziava le cooperative rosse e il PC, esattamente come Mosca finanziava il movimento operaio, comunisti e socialisti, come gli americani finanziavano attraverso i sindacati, le fondazioni, la CIA, i socialdemocratici, gli atlantisti. Insomma, sappiamo che in Italia la politica era finanziata irregolarmente da 50 anni. E questo anche era una cosa per me interessante, perché la politica di Craxi mi sembrava una politica importante, giusta, con un disegno, con un'idea dell'Italia che mi tornava. E quindi, diciamo, si è creata una... Quando io poi ho fatto la televisione non ci ho pensato due volte, a parte che mi pagava molto bene, perché valevo sul mercato televisivo, io sono nato a Rai 3 per caso, in una televisione di sinistra, nella sua prima grande stagione, con Linea Rovente, con quel programma, e poi valevo sul mercato e quindi mi sono, come dire, fatto valere, come si dice. Però a parte che mi pagava bene, mi piaceva proprio di più, cioè mi sembrava più interessante lavorare con il privato. Allora non era così prestigioso come adesso, che non c'era il TG5, non era un editore così solido, non era ratificato le convenzioni, le autorizzazioni, le cose. Però io, che sono un po' avventuroso, dissi, vabbè, da un lato c'è una cosa che so cos'è, la RAI, bisogna star lì, è tutto il gioco, i partiti, le cose, eccetera. Appena dici che fai un programma, il tuo problema non è quello di ti mettono subito 50 persone addosso perché sono 10 di qui, 10 là. Invece il privato è un'altra cosa, lavora con poca gente, cerca di far soldi, sei interrotto dalla pubblicità, è una sfida più interessante, dicevo. È la televisione moderna, quella del futuro, cos'è la RAI? Una televisione mantenuta dagli italiani con una tassa. Mi piaceva di meno come idea, sono andato a lavorare da Berlusconi. Quando poi c'è stato il crollo della vecchia classe dirigente, Berlusconi è entrato in politica, sono stato solidale con lui, mi ha chiesto di dargli una mano, gliel'ho data. Poi ci sono stati i referendum. Beh, sui referendum è stata una battaglia vera di difesa degli interessi di un industriale, di un'industria che aveva costruito, di un patrimonio che aveva costruito e che aveva assunto un rilievo e un senso e un significato politico. Cioè, abbattere Berlusconi è stato un mito per tanta parte della sinistra, per ragioni molto serie, perché abbattere Berlusconi voleva dire era il surrogato della lotta contro il capitalismo che non si poteva più fare cantando bandiera rossa e dicendo quanto era bella l'Unione Sovietica, perché nel frattempo era crollato il muro di Berlino. Siccome non si poteva fare quello, bisognava alimentare il mito della criminalità di Berlusconi, del conflitto di interessi, della volgarità di Berlusconi, eccetera. E siccome invece di grandi volgarità e grandi conflitti di interessi che non riguardano Berlusconi in Italia ce ne sono tanti, e mi sembrava di averne visti tanti anche nel campo dei suoi nemici, con passione ho combattuto questa battaglia. Voglio dire, questo non significa, io non mi ritengo la sinistra ha creato la figura dello stipendiato di Berlusconi, gli uomini Fininvest erano delle categorie che erano invalse nel linguaggio giornalistico e ci sono ancora adesso, ma io non mi sono mai ritenuto, diciamo, un impiegato del gruppo Fininvest. Mi sono ritenuto normalmente un professionista che aveva un rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo con il gruppo Fininvest, faceva della televisione, loro erano i miei editori, rispettavo il fatto che fossero i miei editori, non ho mai creato ambiguità negli ascoltatori, nella gente con la quale avevo anche altre cose da fare, ho scritto sul Corriere della Sera, avevo altri editori, avevo altre occasioni professionali, insomma. Ma non ho mai, come dire, questa difesa, questa promozione di questi interessi non è mai stato un fatto scollegato da, appunto, dalla vita del paese, dalla vita civile del mio paese. Così come penso che Paolo Mieli ha diretto il Corriere della Sera e la Stampa nell'ambito di un sodalizio che ancora continua, tra l'altro, con con questo gruppo, che è il gruppo vero di editori, sia della Stampa che del Corriere, che va dall'avvocato Agnelli fino a Cesare Lomiti, fino a Enrico Puccia e al gruppo di Mediobanca, penso con una sincera identificazione con ciò che essi rappresentano nella vita italiana, insomma, ecco. E in questo senso ha promosso anche i loro interessi. Ecco, però, per dire, gli eccessi non vanno bene, non vanno mai bene. Quando ci fu la battaglia dei 110 all'ora, lì si vide, insomma, lì cascava l'asino. Perché mi ricordo che Livio Zanetti, allora collaboratore della Stampa, fece un calcolo e disse che con quella cosa dei 110 all'ora lui ci metteva, non so, 3 ore a fare un percorso Milano, Alassio, che altrimenti avrebbe fatto i 47 minuti, qualcuno calcolò, diceva che va a 240 all'ora di media per andare da Milano ad Alassio. Cioè, ecco, c'è una solidarietà di fondo, cioè se io leggo, se voi sul foglio leggerete le notizie sulle trattative tra Murdoch e Mediaset, Murdoch compra Mediaset o non la compra, eccetera, eccetera, leggerete un'informazione, questo è evidente, da parte di un giornale insider, cioè di un giornale che in qualche modo è parte della famiglia allargata, ma non leggerete mai una informazione falsa, deformata, faziosa, inveritiera, costruita per far salire le azioni della Mediaset o per abbassare le azioni del concorrente della Mediaset. Leggerete però un'informazione costruita nell'ambito di un giornale che ha simpatia per quel gruppo, che ha della pubblicità da quel gruppo, che ha uno dei familiari del fondatore e presidente di quel gruppo tra i soci, che è il gruppo di Berlusconi, che è un partner politico e civile di tante battaglie che io ho fatto, ma tutto in modo trasparente ed evidente, così come leggete oggi sul Corriere della Sera e sulla Stampa le notizie sulle generali che acquistano l'IFI e sulle generali che litigano con Mediobanca e sulla SAR che litigano con Mediobanca, e sono notizie insider. Voi sapete che sono i gruppi di riferimento di quei giornali, quindi le informazioni vanno lette con un occhio anche al fatto che sono i gruppi di riferimento di quei giornali. Però si può e si deve dare un'informazione pulita anche sulle cose di famiglia, insomma. Io penso di averlo sempre fatto, lei diceva appaio come un libero pensatore, no, sono soltanto rispetto ad altri giornalisti italiani un po' meno organico, paradossalmente è così, pur rivendicando io il rapporto con l'editore al mio editore, perché ho una formazione di sinistra e i casi della vita, cioè i casi del pool di Milano che ha arrestato, diciamo, tutta la vecchia classe dirigente italiana, mi hanno improvvisamente fatto trovare a destra. Ci sto volentieri, penso che non abbiano più nessun significato questi due punti cardinali, questi due termini, ci sto volentieri, porto il mio contributo con modestia. È ovvio che io non potrei mai fare un giornale come il giornale di Feltri, come, no? Non è il mio stile, non potrei, molto semplice. Qui, però c'è spazio per tutti, ognuno ha la sua da dire. E in questo senso credo di essere una persona libera, libera nel senso in cui può essere libero di girare su se stesso un chiavistello, insomma, un meccanismo, ecco, c'è una certa, come dire, elasticità, una certa... un giornalista libero, un giornalista, diciamo, snodabile, come un meccanismo, ma libero nel senso privo di vincoli, librato nell'aria come una piuma, leggero, privo di pesi, privo di storia, privo di tradizione, privo di linguaggio, privo di cultura, privo di interessi, di riferimento. Ecco, il giornalista che vi dice che è così, fatemi una cortesia personale, non credetegli.
Concludendo, volevo appunto sottolineare questo aspetto sinteticamente che mi ha molto colpito, cioè che in questo tema basilare, che io credo che valga in moltissimi campi, soprattutto quello della cultura, cioè della posizione umana e di giudizio sulla realtà della persona oggi, questo fatto per cui si conosce coinvolgendosi con il reale, con le cose e non astraendosi da esso, faccia capire con un certo fascino, nostalgia, che così si costruisce la società umana, e il puntare l'accento sulla differenza pone in essere il motivo di rendere ragione di questa differenza, e quindi in questo senso secondo me c'è un po' più di libertà, c'è un po' più di incremento sociale. Questo nel giornalismo credo che questa sera l'abbiamo visto attraverso la tua esperienza, e credo che abbia illuminato certi pregiudizi che poi sono un po' degli slogan, che in realtà tutta la gente in realtà un po' dubita di quel che si dice, ma questo poi è sbagliato, perché invece bisogna vedere le ragioni, andare al fondo, e mi sembra che la posizione così ripetuta spesso nei tuoi interventi sia molto importante, perché è un principio veramente col quale si conosce e si vive. Io vorrei invitare nuovi di questo ambiente anche a partecipare domani a un bellissimo incontro musicale sulla settima di Beethoven, così si entra in...